storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Vi sono in Europa certe nazioni in cui l'abitante si considera come una specie di colono, indifferente al destino del luogo in cui abita. I più grandi cambiamenti sopravvengono nel suo paese senza il suo concorso. Egli non sa precisamente quel che è successo e ne dubita, poiché ne ha inteso parlare dell'avvenimento per sentito dire. Non solo, ma il patrimonio del suo paese, la pulizia della sua strada, la sorte della sua chiesa e della sua parrocchia non lo toccano affatto. Egli pensa che tutte queste cose non lo riguardino in alcun modo, poiché appartengono ad un estraneo potente che si chiama il governo. Quanto a lui, non è che l'usufruttuario di questi beni, senza spirito di proprietà e senza idee di miglioramento. Questo disinteresse si spinge tanto in là che se la sua sicurezza o quella dei suoi figli è compromessa, invece di cercare di allontanare il pericolo, egli incrocia le braccia per attendere che l'intera nazione venga in suo aiuto. Quest'uomo, del resto, benché abbia sacrificato completamente il suo libero arbitrio, non ama l'obbedienza più degli altri. Si sottomette, è vero, alle decisioni di un impiegato, ma si compiace anche di sfidare la legge come un nemico vinto quando la forza si ritira. Così oscilla senza tregua tra la servitù e la licenza. Quando le nazioni sono giunte a questo punto, bisogna che modifichino le loro leggi ed i loro costumi, o che periscano, poiché la fonte delle pubbliche virtù vi si è essiccata. Vi sono ancora sudditi, ma non più cittadini. Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, 1835.
In Italia il contribuente non ha mai sentito la sua dignità di partecipe alla vita statale. Il contribuente italiano paga bestemmiando lo Stato e non ha coscienza di esercitare pagando una vera e propria funzione sovrana. Una rivoluzione di contribuenti in Italia in queste condizioni non è possibile, per la semplice ragione che non esistono contribuenti. Piero Gobetti, luglio 1922.
In Italia i contributi assistenziali e previdenziali sono pari a circa la metà delle entrate statali. Inoltre, la nuova burocrazia sembra, più di quella tradizionale, incline al favoritismo e alla corruzione. Infine, bisogna pure avere il coraggio di dirlo, c'è il pubblico. Povero o ricco, il cittadino assistito può diventare facilmente un essere viziato e petulante. Sono ancora molti gli italiani convinti che rubare lo Stato non sia un delitto disonorante. Sarebbe come derubare un ladro. Ignazio Silone, Uscita di sicurezza, 1965.
La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile. Corrado Alvaro, Ultimo diario, 1961.
Quando un popolo individualista come il nostro perde la fiducia in se stesso e nelle istituzioni che lo reggono, l'immoralità diventa una forma di viver civile e la mediocrità invade la cosa pubblica. Curzio Malaparte, La rivolta dei santi maledetti, 1921.
Gli italiani non vogliono un dittatore, attendono un impresario. Leo Longanesi, 15 maggio 1953.
Facciamo finta che tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stian benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione.
Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene,
tutto va bene.
È divertente constatare come i potenti cerchino di persuaderci che occorre destreggiarsi tra inflazione e disoccupazione per raggiungere il sospirato scopo del benessere nella società in espansione. Ebbene, utilizzare il profitto per mantenere le scale gerarchiche di dominanza significa permettere, grazie alla pubblicità, un'orgia insensata di prodotti inutili, incitare a dilapidare per produrli, il capitale materiale ed energetico del pianeta, senza preoccuparsi della sorte di coloro che non possiedono l'informazione tecnica e i molteplici modi per diffonderla. Ciò significa arrivare alla creazione di mostri economici multinazionali, la cui unica regola è la propria sopravvivenza economica, realizzabile solo con una dominanza planetaria. Henri Laborie, Elogio della fuga, 1976.
Il potere del denaro depreda le nazioni in tempo di pace e cospira contro di esse in tempi di avversità. È più dispotico della monarchia, più insolente dell'autocrazia, più egoista della burocrazia. Vedo avvicinarsi una crisi nel prossimo futuro che mi innervosisce e mi fa tremare per la sicurezza della mia nazione. Le corporazioni sono salite al trono. Seguirà un'era di corruzione e il potere monetario del paese si impegnerà a prolungarne il regno lavorando sui pregiudizi del popolo, fino a che il benessere non sarà concentrato nelle mani di pochi e la Repubblica verrà distrutta. Abraham Lincoln.
Siamo sull'orlo di una trasformazione globale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la giusta crisi globale e le nazioni accetteranno il nuovo ordine mondiale. David Rockefeller al Business Council delle Nazioni Unite 1994.
Che lo si voglia o no, avremo un governo mondiale. La sola questione che si pone è sapere se questo governo mondiale sarà stabilito col consenso o con la forza. James Warburg, consigliere economico di Roosevelt al Senato americano, 17 febbraio 1950.
Oggi gli americani si sentirebbero oltraggiati se le truppe delle Nazioni Unite entrassero a Los Angeles per ristabilire l'ordine. Domani essi ne saranno grati. Ciò è particolarmente vero se alla gente viene detto che c'è un pericolo esterno imminente, vero o inventato che sia, che minaccia le loro stesse vite. Allora tutti i popoli pregheranno i propri leaders perché li proteggano da questo demone. L'unica cosa che ogni uomo teme è l'ignoto. Quando questo scenario si presenta, si rinuncia volentieri ai propri diritti in cambio della garanzia del proprio benessere concessa dal governo mondiale. Henry Kissinger, in un discorso durante un incontro del gruppo Bilderberg a Evian, Francia, 21 maggio 1992. Attenzione, all'insaputa di Kissinger, il suo discorso fu registrato da un delegato svizzero durante il meeting.
L'individuo è in difficoltà quando viene a trovarsi faccia a faccia con una cospirazione così enorme che non può credere che esista. J. Edgar Hoover, 1956.
È stato Henry Ford a dire in sostanza: è un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Il deputato Charles Bindrup al Congresso americano, 19 marzo 1937.
Revolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright.
down is the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Dunque, io ringrazio, intanto voglio fare i nomi di questi grandissimi interpreti di Voci nel Deserto. Abbiamo ascoltato Daniele Monterosi, Daf Mereo, Luca Scapparone, Caterina Corsi, Maurizio D'Agostino, Tiziano Profumi e Marco Giandomenico. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo sempre con l'evento Voci nel Deserto. Io sono davvero felice che oggi loro siano qui.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore?
Quando gli scopi del governo sono snaturati e la libertà pubblica è manifestamente posta in pericolo e tutti gli altri mezzi di correzione sono inutili e vani, il popolo può, e di diritto deve, riformare il vecchio governo o stabilirne uno nuovo. La non resistenza contro il potere arbitrario e contro l'oppressione è assurda, da schiavi, e distruttiva del bene e della felicità dell'umanità. Articolo 10 della Costituzione del New Hampshire, 1776.
Quando un governo dipende dai banchieri per il denaro, questi ultimi, e non i capi del governo, controllano la situazione, dato che la mano che dà è al di sopra della mano che riceve. Il denaro non ha madrepatria e i finanzieri non hanno patriottismo né decenza. Il loro unico obiettivo è il profitto. Napoleone Bonaparte, 1815.
Fin dalla nascita, le grandi banche, agghindate di denominazioni nazionali, non sono state che società di speculatori privati che si affiancavano ai governi e, grazie ai privilegi ottenuti, erano in grado di anticipar loro denaro. Quindi, l'accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste banche. Karl Marx, 1867.
Sinceramente sono convinto che le potenze bancarie siano più pericolose che eserciti in campo e che il principio di spendere denaro che sarà pagato dai posteri sotto il nome di finanziamento non è altro che una truffa sul futuro, su vasta scala. Thomas Jefferson, 1816.
Volevo dire al mondo e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatiche stavo passando tutto quanto una grossa crisi. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo. Ti chiedi il come mai, ti chiedi quasi quasi. Dov'è la risposta? La risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata, è sbagliata.
I governi evitino di credere che il progresso che hanno reso possibile per grandi masse di cittadini deve ora essere disfatto perché è scomodo per alcuni. Va evitato di credere che un po' di disoccupazione, un po' meno istruzione, un po' più di disciplina e un po' meno libertà di espressione renderanno il mondo un luogo migliore, in cui sarà possibile governare con efficacia. Invero, credo che questo tentativo di riportare indietro il progresso della storia per ricreare lo stato di cose che ci siamo fortunatamente lasciati alle spalle è in molti aspetti incivile, davvero primitivo. Ralph Dahrendorf, La crisi della democrazia, 1975.
Mi dica, in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli ed educarli? Questo non è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare, ma questa non è libertà. La libertà, senza giustizia sociale, è una giustizia vana. Sandro Pertini.
La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. La lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. Un po' una malattia dei giovani. Che me ne importa della politica? Questo è l'indifferentismo alla politica. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. It's a soul, everywhere.
La grande promessa di progresso illimitato, vale a dire la promessa del dominio sulla natura, di abbondanza materiale, della massima felicità per il massimo numero di persone e di limitata libertà personale, ha sorretto le speranze e la fede delle generazioni che si sono succedute a partire dall'inizio dell'era industriale. L'imponenza della grande promessa, le stupende realizzazioni materiali e intellettuali dell'industria, devono essere tenute ben presenti se si vuole capire l'entità del trauma che oggi è prodotto dalla constatazione del suo fallimento. È infatti innegabile che l'era industriale non sia riuscita ad esaudire la grande promessa e un numero sempre crescente di persone sta oggi rendendosi conto di quanto segue. La soddisfazione illimitata di tutti i desideri non comporta il vivere bene, né è la strada per raggiungere la felicità o anche soltanto il massimo di piacere. Il sogno di essere padroni assoluti delle nostre esistenze ha avuto fine quando abbiamo cominciato ad aprire gli occhi e a renderci conto che siamo tutti divenuti ingranaggi della macchina burocratica e che i nostri pensieri, i nostri sentimenti e i nostri gusti sono manipolati dai governi, dalle industrie e dai mezzi di comunicazione di massa controllati dagli uni e dall'altra. Il progresso economico è rimasto limitato ai paesi ricchi e il divario tra nazioni ricche e nazioni povere si è più che mai ampliato. Lo stesso progresso tecnico ha avuto come conseguenza il manifestarsi di pericoli per l'ambiente e di rischi di conflitti nucleari. E sia gli uni sia gli altri, agendo isolatamente o insieme, possono mettere fine all'intera civiltà, o forse anche a ogni forma di vita. L'uomo è divenuto un superuomo, ma il superuomo, col suo sovrumano potere, non è pervenuto a livello di una sovrumana razionalità. Più il suo potere cresce, e più egli diventa un povero uomo. Le nostre coscienze non possono non essere scosse dalla constatazione che più cresciamo e diventiamo superuomini, e più siamo disumani. Erich Fromm, Avere o essere, 1976.
Il vocabolo crisi indica oggi il momento in cui medici, diplomatici, banchieri e tecnici sociali di vario genere prendono il sopravvento e vengono sospese le libertà. Come i malati, i paesi diventano casi critici. Crisi, la parola greca che in tutte le lingue moderne ha voluto dire scelta o punto di svolta, ora sta a significare guidatore, dacci dentro. Ma crisi non ha necessariamente questo significato. Non comporta necessariamente una corsa precipitosa verso l'escalation del controllo. Può invece indicare l'attimo della scelta. Quel momento meraviglioso in cui la gente, all'improvviso, si rende conto delle gabbie nelle quali si è rinchiusa e della possibilità di vivere in maniera diversa. Ed è questa la crisi, nel senso appunto di scelta, di fronte alla quale si trova oggi il mondo intero. Ivan Illich, per Una storia dei bisogni, 1978.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d'uscita. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Albert Einstein, Come io vedo il mondo, 1949.
Sì! Può fare!
Deve esserci un accordo, se ci sta a cuore la salvezza del paese. Salviamo sto paese, c'è bisogno di un'intesa, vogliamo tutti insieme metterci a pensare seriamente alla ripresa, economica, sì, bisogna lavorare sul concreto, bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi? Salviamo sto paese? Se eliminiamo il disfattismo con della gente che in questa confusione sappia mettere un po' d'ordine? Pubblico? Sì? Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra, la buona volontà, sì, in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze, democratiche, sì. Bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti.
Grazie, grazie davvero. Io ringrazio ancora Marco Melloni e tutti gli artisti che oggi si sono appunto esibiti. Lo diceva Marco, siete tantissimi, quindi
siamo
ovviamente
tanti, per cui preferiamo presentarci come un nome collettivo, Voci,
esatto,
nel deserto,
Voci nel deserto.
Nomi. È una delle regole di Voci nel deserto.
Perfetto, benissimo. Bene,
apparire
bene
con un nome collettivo.
Ci piace. Bene, io che devo dire, insomma, diciamo con Elena che ogni battuta che voi avete letto, appunto, sembrano battute, ma in effetti erano semplicemente discorsi del passato, c'è molto poco da ridere, ma insomma, qualcuno scrive: dove posso trovare tutte queste frasi, Stefano? E poi
sul
ancora
il nostro sito vocinildeserto.it, c'è un sacco di roba, molto materiale anche su Facebook, così, anzi tutti possono collaborare a Voci nel Deserto, è un progetto aperto, è Creative Commons, per cui è totalmente libero da diritti e tutti possono contribuire con frammenti, se pensano di averne trovato uno è abbastanza difficile però si trovano, noi ne abbiamo raccolti più di 500, c'è un libro, ne stiamo facendo un secondo perché nel primo ne sono entrati la metà, continuiamo a raccogliere frammenti, se volete partecipare in tutti i modi, noi abbiamo bisogno di aiuto per continuare a mandare avanti questo progetto altri 4 anni, forse di più, credo che siano necessari almeno altri 4 anni prima.
Almeno. Qualcuno scrive: Ludovica al 3899 106 600, wow, non pensavo avreste mai affrontato tali tematiche, continuate così, di vitale importanza, i miei complimenti ai vostri ospiti, che la verità venga fuori e penetri le coscienze di tutti. Insomma, tanti complimenti. Elena era rimasta folgorata.
Sì, devo dire, sono stata zitta, incredibile. Sì,
guardate, ecco, per quasi voi siete riusciti a creare il silenzio di Elena Milic. Vuol dire che era molto attenta, questa è veramente una cosa importante. Vi voglio qua tutti sempre.
Sei proprio bastarda, guarda. C'ha ragione Marco, sei vecchia dentro, sei acida, eccola.
Elena, no, dice tu, è rimasta basita da quale dei tanti pensieri?
Da tantissimi, devo dire, mi hanno colpito più o meno tutti. Quello che mi ha colpito di più, lo ammetto, poi quando ho sentito che era Einstein, ho detto ecco perché era completamente geniale questo intervento. Però devo dire impressionante alcuni l'attualità. Però volevo fare una domanda. Io ho studiato il classico, vorrei uscirmene così.
Chi non l'ha fatto?
Secondo voi, in autori ancora più del passato? Per me, io ho vaghissimi ricordi, onestamente, adesso fuori di scherzo, dei testi, che ne so, latini, greci.
Sì, noi andiamo da Tucidide perché, ai giorni nostri. Secondo me... giorni nostri no, almeno 20 anni di distanza, diciamo, il testo più recente ha 20 anni circa.
Esatto, perché la cosa che...
il più antico è, appunto, Tucidide, penso che sia il più antico.
Infatti, no, ma la cosa che io ricordo appunto degli studi universitari, ma anche del liceo, era che alcuni testi erano veramente di un'attualità... e sconvolgente, alcuni testi parlavano ad esempio dell'Atene antica, della democrazia, e c'erano dei riferimenti anche proprio alla scelta del governo del popolo, degli scandali, tutte cose che io riscontravo assolutamente attuali. Quindi ecco, mi chiedevo se voi avete il repertorio.
Noi abbiamo tanti testi, sì, oltretutto appunto noi ultimamente stiamo cercando di spingere molto affinché Voci nel deserto possa entrare nelle scuole. Noi siamo stati già al Liceo Tasso, a Machiavelli, adesso il 28 e il 29 gennaio saremo in un plesso di 3 scuole tecniche, sono il Pantaleoni, il Ferrara e il Valadier. E perché appunto i ragazzi si sorprendono, no? Di vedere quello che sono obbligati a studiare, vederlo attualizzato in qualche maniera e ritrovarci delle assonanze con l'attualità, col presente. Anche per noi trovare brani di tipo il discorso di Pericles agli Ateniesi è quello più famoso, perché anche nella parte originale Paolo Rossi fece un riadattamento, però insomma anche la parte originale è abbastanza scioccante, ma ci sono cose veramente pazzesche anche di Cicerone, di tantissimi.
E... ho fatto una domanda seria.
Sì, non stranamente so, sì.
C'è un monologo di Medea, c'è un pezzo di Medea, per esempio, che sembra che sentir parlare Veronica Lario, per cui per dire, no?
Ma soprattutto io credo che nelle scuole sia il momento di andarci, anche perché normalmente si spaccano. Le posso dire, no? Si sfondano proprio le palle, ragazzi, di studiare cose imposte in maniera assolutamente sbagliata. Secondo me questo potrebbe essere veramente un inizio di un nuovo tipo di studio, perché messa così veramente ti viene voglia, no? Di andare a leggere tutto quello che è stato scritto. Insomma, questo secondo me è veramente un ottimo progetto per le scuole.
Quindi se c'è qualcuno che ci ascolta e che ci vuole, noi ci muoviamo sempre gratuitamente, simpaticamente, in massa e siamo disponibili ovviamente a fare il nostro spettacolo in qualsiasi scuola a Roma e anche fuori Roma.
Mi sembra una cosa bellissima. Stefano dice: il mio appoggio ce l'avete, purtroppo ho poco tempo, ma inizierò a cercare qualcosa anch'io. Credo che sia proprio questo lo spirito.
Assolutamente,
no?
Sì.
Bene, allora Calmire intanto vi e ci saluta. Grazie veramente a Voci nel deserto, grazie a Marco Melloni, grazie a tutti, ripeto i nomi: Daniele Monterosi, Dof Mereo, Luca Scapparone, Caterina Corsi, Maurizio D'Agostino, Tiziana Profumi, Marco Giandomenico, anche se mi hai detto che non dovevo, però l'ho fatto perché vi volevo ringraziare comunque.
Grazie, veramente bravissimi.
Ma Salutiamo anche tutte le voci nel deserto in tutta Italia, a Parigi, a New York, a tutti quelli che ci aiutano e sostengono il progetto in qualsiasi modo e in tanti modi. Grazie a tutti.
Bene.